iniziamo la spiegazione di questa sera con la preghiera del cantico da Luca capitolo 1 versetto 46 seguenti, cantico di Maria. L'anima mia
magnifica il Signore, nel mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente,
e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione,
il suo nome si sente su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Perché questo cantico? Perché questa preghiera?
Ecco, questo cantico dice quello che Dio opera nella storia, le grandi cose che opera, perché questa sera vedremo le grandi cose che opera ancora adesso nella storia.
Ma ci sono altri sedi?
Ci sono dei posti di là? Sì, ci sono sedi ancora, guarda, se giri di là la trovi, sulla porta di là, no. Sei fortunato. Abbiamo visto finora la prima giornata di Gesù col suo programma, cosa fa. Poi la volta scorsa avete visto in sintesi tutto quello che fa. È guarirci dalla lepra, cioè darci la vita nuova. Ora questa sera vediamo come lo fa. Cosa consiste la vita nuova che Dio ci porta. E il brano che leggiamo è un miracolo ed è anche una polemica. Questa sera si apre una serie di 5 polemiche con le quali Gesù inizia la sua attività, che chiuderà con altre 5 polemiche. Lui ama molto la pace, ma chi ama la pace deve sostenere la guerra, il peso della guerra degli altri. E le prime 5 polemiche sono contro la legge religiosa, le ultime 5 contro il potere, religioso e non. E finirà in croce, dove ci mostra qual è la nuova legge e qual è il potere che Dio ha. Ora leggiamo il brano e poi vedremo in cosa consiste.
Stasera iniziamo il capitolo secondo di Marco e svolgiamo i primi 12 versetti. Ecco, tenete sott'occhio la traduzione e ascoltate questa. E entrato di nuovo giorni dopo in Cafarnao, si udì che era in casa. E si riunirono molti, così che non c'era più posto neanche davanti alla porta, e diceva loro la parola. E giungono portando a lui un paralitico sollevato da 4. E non potendo portarglielo dinanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto dove si trovava e, fatta un'apertura, calano il lettino dove giaceva il paralitico. E, vista Gesù la loro fede, dice al paralitico: figliolo, sono rimessi a te i peccati. Ora, c'erano alcuni degli scribi lì seduti a ragionare nei loro cuori: perché costui parla così? Bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non il solo Dio? E subito, conosciuto Gesù nel suo spirito, che così ragionavano in se stessi, dice loro: perché così ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico: sono rimessi a te i peccati, o dire: risvegliati, solleva il tuo lettino e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potere di rimettere i peccati sulla terra, dice il paralitico: io ti dico, risvegliati, solleva il tuo lettino e va alla tua casa. E fu risvegliato, e subito, sollevato il lettino, uscì davanti a tutti, sì che rimasero meravigliati tutti, e glorificavano Dio dicendo: così non abbiamo mai visto.
Con questo brano parla di un paralitico. Il paralitico rappresenta l'uomo che non può camminare, siccome l'uomo di sua natura è uno che cammina, la sua vita ha un senso, un fine. Il paralitico è l'uomo che non può raggiungere nessun senso, nessun fine nella vita. È l'uomo insensato, dove andare? Bloccato dalle sue paure, da infinite cose. Seconda cosa è che in questo brano Gesù è accusato di bestemmia. Tenetela presente, perché questa bestemmia è il centro del Vangelo. Cioè, quanto Gesù fa è una bestemmia per tutte le religioni. Perché tutte le religioni propongono una legge. La legge, se è giusta, condanna chi fa l'ingiustizia e premia chi fa il bravo. Gesù invece ha un'altra legge, perdona. Questa è una bestemmia, ma che legge è questa? Se Dio stesso non osserva la legge e perdona, allora come si fa a dire? Poi, terzo aspetto interessante, poi passeremo al miracolo. Questo è l'unico miracolo di cui si dice il senso. Gesù dice perché lo fa. Se guardate, sta scritto: perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati. Il senso di tutti i miracoli che Gesù fa è liberare l'uomo dalle sue colpe, dai suoi peccati, dalle sue paralisi, in modo che l'uomo viva. È il senso di tutti i miracoli, e qui è detto esplicitamente. Adesso entriamo nel testo,
versetto per versetto. Primo: ed entrato di nuovo giorni dopo in Cafarnao, si udì che è in casa, e si riunirono molti, così che non c'era più posto neanche davanti alla porta, e diceva loro la parola.
Ecco, Gesù entra in casa. La casa è il luogo della famiglia, dell'intimità, e diventerà simbolo della Chiesa, dove si sta insieme, e al centro di questa casa c'è Gesù che dice la parola. Voi noterete nel Vangelo che si dice sempre che Gesù insegna, se non sbaglio 50 volte nel Vangelo di Marco, e non si dice mai cosa insegna. Solo due insegnamenti sono chiari: le parabole, che vuol dire enigmi, cioè sono scuri, e poi il discorso escatologico apocalittico, che è oscuro per eccellenza. Quindi cosa insegna Gesù? Non lo si dice, perché il suo insegnamento è quello che fa. In questo brano, per esempio, cosa ci insegna? Ci insegna com'è l'uomo che Dio desidera, cioè l'uomo libero, non legato. Ci insegna questo. E c'è tutta una folla che non c'è più posto neanche davanti alla porta. Interessante questa folla che si raduna attorno a Gesù. E la folla è qualcosa di ambiguo nel Vangelo. Vedrete, la folla impedisce di andare a Gesù. Perché adesso bisogna stare attenti. Sì, la folla cos'è? Ripeto. È il luogo dell'anonimità, dove ognuno pensa a se stesso, dove ci si calpesta a vicenda. Bisogna uscire dalla folla per entrare in contatto con lui, allora diventi persona e formi il popolo. si differenzia tra folla e popolo. Il popolo è fatto da persone, in collegamento libero tra di loro. La folla è fatta di individui, come sono metropolitana, è una folla. Il vicino è solo quello che ti mette il piede, non è il tuo prossimo. È interessante, il Vangelo segnerà il passaggio dall'individuo alla persona, dalla folla al popolo.
Io sottolineo una cosa, proprio adesso leggendo notavo il fatto che si riunirono molti, appunto a volte c'è folla, comunque si sottolinea che c'è sempre molta gente, ecco, più o meno organizzata, più o meno così, che esce dalla spersonalizzazione e si organizza il popolo. No, voglio sottolineare il fatto che c'è questo riunirsi. Pensavo un po' anche riunirsi qui noi e che ci si affolla, non c'è più neanche posto davanti alla porta per ascoltare la parola. È volontà nostra, è volontà di questa gente che si trova, però credo che si possa leggere correttamente anche che c'è proprio un'attrattiva esercitata dalla parola stessa. Per cui è un assenso da parte nostra, è un assenso da parte di queste persone, ma c'è come un richiamo, una forza che attrae alla parola. E questo della parola anche voglio sottolineare, cioè il fatto che capiremo in seguito qual è la parola precisa che annuncia Gesù. Ecco, qui è la parola della liberazione, e però sotto sta anche un'allusione al costo che pagherà Gesù per questa liberazione, la parola della croce, cioè il suo stesso sacrificio, la sua vita. E giungono portando a lui un paralitico, sollevato da quattro.
Ecco, c'è un paralitico che è portato da lui, così dicevamo che questo paralitico rappresenta l'uomo fallito, perché l'uomo è uno che di sua natura cammina. L'uomo, a differenza delle altre cose, non è ciò che è ciò che diventa. Un sasso è un sasso e resta lì, una bestia è una bestia e resterà bestia in eterno, basta poi addestrare un po'. L'uomo invece, quando Dio l'ha creato, non l'ha fatto di nessuna natura. Se voi guardate nella Bibbia non si dice di che specie è l'uomo, ogni animale secondo la sua specie. L'uomo nessuna specie, dipende da lui. Può diventare pianta, fa la vita vegetativa semplicemente, può diventare bestia, fa solo la vita sensitiva, può diventare anche uomo, se un po' ragiona, può diventare figlio di Dio, può diventare Dio addirittura. L'uomo diventa ciò che desidera e ciò che ha. L'uomo è desiderio. E il desiderio è la stella che ti manca. Ha un obiettivo e cammina verso quello. Il paralitico è quello che non può camminare, è quello che è bloccato. Se rappresenta noi che siamo fatti tutti per camminare, abbiamo un fine, uno scopo che dà senso a tutta la nostra esistenza, invece siamo bloccati. Ognuno pensa agli infiniti blocchi che ha a tutti i livelli, nelle relazioni con gli altri, nelle relazioni con se stessi, con l'esistenza, con Dio. Se l'uomo e le sue relazioni, no? Ogni blocco è una morte. Quindi la paralisi per sé è la morte, è il rigore cadaverico. La vita è movimento sensato. Allora questo paralitico rappresenta quella morte interiore di una vita insensata, bloccata, chiusa, che tutti sperimentiamo e che sappiamo essere sbagliata per tutti, perché fossimo contenti di essere così, allora andrebbe anche bene. Sono cieco e mi va bene. No, io vorrei vedere, sono sordo e mi va bene, ma vorrei sentire. Sono paralitico e mi va bene, no, vorrei camminare. Sono egoista e mi va bene, no, vorrei amare e essere amato. Quindi questa paralisi è il segno esterno, il paralitico va meglio, cammina magari meglio di noi sulle vie di Dio, ma è un segno esterno di quella paralisi interiore che tutti sperimentiamo.
Paralisi o blocchi? Piccola nota così da esperienza. L'esperienza mia personale, man mano vado avanti mi accorgo ci sono blocchi di cui prima non mi accorgevo. Può darsi che sia un sintomo anche di progressiva liberazione, voglio sperare. però mi accorgo sempre più che ci sono dei blocchi, ci sono dei ritardi davvero di cui non mi rendevo conto. Di questo versetto voglio notare anche il fatto che viene portato, d'accordo, bloccato e paralitico, quindi non può arrivare da Gesù, però notate, c'è della gente che si interessa a lui, è interessante questo, anzi è determinante che ci sia della gente che prende a cuore la situazione di una persona, portano Gesù, questo paralitico, più avanti vedremo ancora altra gente che porterà altre persone che hanno bisogno.
Ogni nostro sblocco comincia perché qualcuno si sblocca nel nostro ed è portata da quattro, vabbè, è giusto, una barella la porta in quattro, no? Però perché lo sottolinea? Era inutile, invece quattro è il numero dei quattro punti cardinali, dei quattro elementi, del sotto, del sopra, del di qua e del di là, c'è un simbolo cosmico. Cioè vuol dire che tutto porta in fondo alla tua verità, questo. La storia, la natura, gli elementi, il mondo, siccome è Dio che tiene in mano, tutto ti porterà lì.
Proseguiamo. E non potendo portarglielo dinanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto dove si trovava e, fatta un'apertura, calano il lettino dove giaceva il paralitico.
L'episodio è abbastanza interessante e certamente si è raccontato anche perché ha dei valori simbolici. Uno dei valori è questo, che la casa rappresenta la Chiesa. La Chiesa è fatta dai credenti. I credenti sono tutte sempre persone molto grandi. E gli altri devono star fuori. E nessuno riesce a raggiungere Cristo perché c'è la sete dei credenti in giro che impedisce l'accesso a Cristo. Allora cosa fa? Scende dal tetto, cioè da Dio, dall'alto. Ricordate che Pietro non voleva andare nella casa del centurione pagando, allora dall'alto gli cala giù quel lenzuolo con dentro tutto ciò che lui riteneva immondo. Così Dio dall'alto, proprio per sua iniziativa, cala in mezzo al cuore della Chiesa chi ci sta. Ci sta per sé lontano, ci sta il peccatore, perché? Perché la Chiesa è fatta di peccatori. Di gente paralizzata che ha cominciato a camminare. Non è fatta di giusti. Però la tentazione di farla siete sempre, no? Dei bravi e gli altri sono fuori è sempre grossa. E allora ecco che viene calato.
Stavo pensando a un'espressione che tempo fa avevo sentito, era credo attenuita Carlo Carretto, qualcuno si ricorderà che esisteva una persona molto in gamba, si chiamava Carlo Carretto, diceva appunto nell'esperienza di fede uno vorrebbe trovare il Signore e nella parrocchia, beh, al centro trova il parroco, nella diocesi al centro trova il vescovo. Giusto, no? Hanno la loro funzione, la loro diaconia. Al centro della cristianità a Roma c'è il Papa, dice, va bene, ma uno vorrebbe trovare a un certo momento anche Gesù Cristo, perché l'esperienza di fede è quella, seppure mediata, però è centrata e derivata vitalmente da lui e raggiunge a certe volte lui.
Ecco, però è interessante che Cristo è in mezzo, quindi c'è, non è fuori, c'è dentro. In mezzo a tutta questa gente e presto o tardi si scoperchia il tetto e l'esperienza va fatta da ognuno personalmente e direttamente. Qualche lettino importante lo riprenderemo dopo.
E vista Gesù la loro fede, dice al paralitico: figliolo, sono rimessi a te i peccati.
Voi pensate così di andare, non so, al panettiere a comprare il pane, perché avete fame, e l'altro vi dice, ragazzo, ti sono perdonati i tuoi peccati, che me ne frega a me, io voglio il pane, io ho fame. Cioè capite, quello che Gesù dice che senso ha? Lui era venuto per camminare, e Gesù ti dà un'altra cosa. Una cosa che capita molto spesso quando portiamo il Vangelo e portiamo il Signore è che noi andiamo a chiedere una cosa, lui ce ne dà un'altra più interessante, che è la causa di questo. Gesù dice a questo, adesso ci prendiamo, ti sono rimessi, lo chiama figliolo, è figlio, i tuoi peccati. Per rimettere vuol dire allontanare. Prima avevi addosso queste cose che ti legavano, ti paralizzavano, i tuoi peccati. Peccato in ebraico vuol dire fallimento. Peccare è fallire il segno, il bersaglio. Tu hai tanti fallimenti nella vita che ti pesano addosso, ti avvolgono, ti stringono, ti paralizzano e tutti gli altri ti convincono che ce li hai addosso. E anche la legge che ti dice hai sbagliato e quindi ti lega, la legge ti lega ancora di più e ti punisce. Tutti i tuoi sensi di colpa, tutte le ingiustizie che hai fatto e che gli altri poi hanno fatto su di te, tutto ciò che ti lega è perdonato. Ora la realtà del peccato oggi è poco nota e abbiamo in compenso molti sensi di colpa. E quel senso di colpa vuol dire che c'è un disagio, qualcosa che non va, no? Se no ci sentiremmo a posto, quindi ha un valore positivo anche quello. Poi è da vedere cosa. Se semplicemente hai sensi di colpa perché non sei così bravo come vorresti essere, perché non hai la voce della Callas per cantare, perché non hai il pennello di Leonardo, perché non hai, allora direi va bene. O vai in manicomio così ti guariscono, oppure rassegnati a essere quel che sei, supera questi sensi di colpa. Invece posso avere dei sensi di colpa che ci ho fatto del male. Ho ricevuto del male e me lo porto dentro. Male reale. E questo è reale, quindi nessuno me ne volerà, è reale. Il male che ho fatto e ho ricevuto, ce l'ho addosso. Mi taglio delle possibilità, sarei stato fatto, avrei potuto fare cose belle, non sono stato fatto per cose belle. Per tutti questi condizionamenti che ho addosso, che gli altri mi hanno messo addosso e che io ho contribuito ad accrescere, mi bloccano, non posso più muovermi. Se poi tiriamo in ballo anche la religione che propone tante cose belle, mi fa vedere ancora di più quanto sono sbagliato, quanti peccati ho addosso, quindi ancora più bloccato. E che via di uscita c'è? Mi sforzerò di fare il bravino, e più mi sforzo di fare il bravo, più mi accorgo che sbaglio, più mi accorgo che non riesco, quindi sempre più bravino. Cosa devo fare? Ma mi metto magari qualche setto orientale a fare degli esercizi di Om che almeno mi fanno vibrare un po'. Sì, puoi farli, però sta con lì che poi sei uguale a prima. È egoista, chiude in te stesso e non riesce. È il problema serio dell'uomo, del male fatto, ricevuto, comunque incassato, che poi ci incapsula bene e non c'è via di uscita. Ecco, il potere di Dio è quello di perdonare, di allontanare il peccato. Cioè l'uomo è nuovo quando sa che il male, qualunque sia, fatto o subito, non condiziona la vita. Il perdono è capace di vincere il male. E Gesù è venuto a portare non una religione, una legge ancora più perfetta che ti fa vedere ancora di più il male che fai, mi è venuto a portare un amore e un perdono che va oltre ogni legge, oltre ogni male, oltre ogni peccato. Addirittura, più grande è il male che hai, non sei escluso da Dio. Più grande è la vicinanza di Dio. Come un genitore, se ha un figlio che sta male, gli vuole più bene. Non è che lo butta via. Così il nostro peccato, il nostro male, è il luogo stesso della vicinanza più profonda di Dio e del bene. E questa è la sostanza del Vangelo. C'è della buona notizia che per l'uomo è possibile essere libero dal male, qualunque esso sia.
Immagine semplicemente che offro, se il male è come una buca, e la grazia di Dio e la pioggia, più grande la buca e più pioggia acqua conterrà. Cioè, più grande è la miseria e più grande la misericordia. E Paolo nella lettera ai Romani che dice: dove abbonda il peccato, sovrabbonda la misericordia. Questo è vero, è da parte di Dio estremamente vero, da tenere presente. Noi magari di testa diciamo anche che ci crediamo, ma non so quanto riusciamo ad aderire e a gustare anche questo. Quando ci riuscissimo cambierebbe la nostra vita, il nostro modo di vedere Dio, il nostro modo di vedere noi stessi e gli altri. Proseguo, versetto sesto. Ora c'erano alcuni degli scribi lì seduti a ragionare nei loro cuori. Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può rimettere peccati se non il solo Dio?
Quell'uomo era paralitico, questi sono seduti a un'altra forma di paralisi, seduti in se stessi, sono gli scribi sono quelli che insegnano la scrittura, gli seduti che dicono: perché costui parla così? Bestemmia. Il primo impatto che ha Gesù e quei rappresentanti ufficiali della religione, quei teologi, è bestemmia. L'ultimo impatto fu ucciso per bestemmia. Ecco, è interessante, il Dio dei cristiani è uno accusato di bestemmia e ucciso per bestemmia. E non dagli empi, da persone religiose, e non di una religione qualsiasi, da quella religione che è stata preparata per accoglierlo. Quindi deve essere davvero grossa questa bestemmia. In cosa consiste questa bestemmia? Sono di due tipi. Prima è che questo uomo si fa Dio. Questo è una bestemmia. Perché Dio starà in alto e l'uomo è uomo. Che invece l'uomo sia Dio, questa è una bestemmia. È la verità del cristianesimo. Siamo figli di Dio, abbiamo lo spirito di Dio. Perciò siamo figli di Dio. Questa è la prima bestemmia. Che l'uomo ha realtà divina, ma proprio divina non per modo divino e non per esaltazione. Cioè, ciò che Dio è per natura, l'uomo lo è per dono, per grazia. Come il figlio è ciò che è il padre, perché il padre lo mette al mondo e lo vuole così. Questa è una grande bestemmia. Quindi dov'è che trovi Dio? Lo trovi nell'uomo. Ma Dio trovi. La seconda bestemmia è: ma che Dio è questo, che prima di tutto si fa uomo? Secondo, che invece di giudicare, quando noi pensiamo a Dio, subito pensiamo al triangolo, l'occhio, Dio ti vede, col divieto, la norma, la legge, oppure il fulmine che è trasmesso la legge, sono le immagini che tutti abbiamo di Dio. Ora, siccome Dio è nostro padre, se uno ha l'idea di suo padre, che è legge, che è norme, gli vieta e lo termina, povero figlio, altro che bloccato. Tant'è vero che l'origine di tutti i nostri blocchi è proprio questa immagine negativa di Dio padre, e se così è mio padre, chi sarò io? Un infelice. Non posso amarmi se non sono amato. E poi proietto tutte queste immagini negative anche nei rapporti con il padre, con la madre, con i fratelli e con gli altri. Quindi questa bestemmia è fondamentale per la libertà dell'uomo, per conoscere Dio. Che Dio non è così, Dio non è legge, Dio non è superiore, Dio non è la coscienza, non è la legge, non è la morale. Dio è colui che mi dà la vita, la libertà. E quando faccio del male e perdo la vita e perdo la libertà, mi ridà la vita e mi ridà la libertà, il perdono. Prima me la dona e poi me la perdona, me la superdona, me la ridona in modo più abbondante. Questo è il lavoro di Dio, la grande opera di Dio nella storia, che rifà l'uomo dal di dentro. E nessuno può perdonarsi se non è perdonato. E Dio ci perdona. fine ci possiamo perdonare a chi sta.
Passando all'altro versetto, notavo come è una risposta di Gesù a questo punto, ma è una risposta a qualcosa che peraltro non è stato espresso, perché questi ragionavano nei loro cuori. E non c'è un effettivo dialogo da parte degli scribi, da parte nostra, diciamo, via. Però, ecco, Gesù risponde, interviene, apre il dialogo, voglio dire. Versetto ottavo, subito conosciuto Gesù nel suo spirito, che così ragionavano in se stessi, dice loro, perché così ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico, sono rimessi a te i peccati, o dire, risvegliati, solleva il tuo lettino, cammina?
Secondo voi cosa è più facile? Perdonare i peccati o far camminare un paralitico?
Far camminare un paralitico.
Per me nessuno dei due. Sono tutti e due impossibili. Far camminare i paralitici non sono capace, perdonare neanche. Se non perdono di Dio. Allora Gesù fa due cose impossibili. Una visibile e esterna, che è segno di quella interna, invisibile ma tutto forte. Quindi, vedete, me lo faccio camminare, ma quello è niente che cammini fuori. Perché mi interessa è perché sappiate. Cioè, ogni miracolo Gesù non lo fa per dare dei segni, dire quanto sono potente, quanto sono bravo, oppure perché noi desideriamo delle sensazioni, dei brividi, poi mancavano i film che davano i brividi, allora si cercava di più miracoli. Oppure per le sensazioni interiori, ancora adesso si cerca la religione per avere i brividi interiori. No. Non mi interessano questi appunti. Questo, se per caso c'è qualcosa, lo dai il meno possibile per dire la realtà che avviene. La realtà è questa, che tu sei libero dentro, sei perdonato, sei amato, non devi buttarti, non devi bloccare. Quindi l'esterno è segno dell'interno e il più grande miracolo è perdonare i peccati. Uno che riesce a perdonarsi di vivere, a perdonarsi di essere quello che è, a volersi bene, perché ha accettato così com'è, è il più grande miracolo vero. Finalmente uno vive. Prima era morto. Se io non sono accettato non mi accetto, non esiste. Sono ingabbiato, sono paralizzato, bloccato. Esisto quando sono accettato, quando mi accetto. E questo è il grande miracolo del tempo, che fa l'uomo nuovo, che si ama e si accetta come è amato e accettato. E quindi a sua volta può amare e accettare gli altri. Quindi la realtà che vede portare Gesù non è una religione con nuove leggi, okay? È questa libertà interiore di essere amati, di volersi bene perché lui mi vuol bene e Dio mi vuol bene, in modo che io possa amare me e gli altri. E questo è il senso del perdono. E pensate a un mondo dove ognuno accetta se stesso e accetta gli altri. E questo è il mondo. Il resto è il non mondo, è il paralizzato, è quello che conosciamo. E tra l'altro viene fuori tre volte la parola risvegliati, risvegliati tu risvegliato, che è la parola che si usa per indicare la resurrezione di Gesù. Cioè è il passaggio dalla morte alla vita, è il risveglio.
O è il passaggio da una vita a un'altra vita, a una vita altra, insomma. Non una specie di, come dire, di rianimazione. Spento si riaccende. È un'altra luce, è un altro calore, è un'altra vita. Interessante. Proseguo. Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere di rimettere i peccati sulla terra, dice al paralitico, io ti dico, risvegliati, solleva il tuo lettino e va alla tua casa.
Figlio dell'uomo è il modo abituale col quale Gesù chiamava se stesso ed è un'espressione interessante perché indica tutto e niente. Il figlio dell'uomo vuol dire figlio dell'uomo vuol dire uomo. Gesù è uomo. Poi figlio dell'uomo richiama anche il profeta, figlio dell'uomo. Richiama poi Daniele 7 quando vede il figlio dell'uomo, giudice della storia, seduto alla destra, che è Dio, questo figlio dell'uomo. E allora Gesù, con questa parola molto vaga, che indica che è uomo, che è profeta, che è Dio, indica se stesso, in modo che ognuno lo capisca come vuol capirlo lui. Comunque il figlio dell'uomo è colui che ha il potere di rimettere i peccati, che è il potere di Dio. Quindi il figlio dell'uomo ha il potere di Dio. E il potere di Dio qual è? È quello di perdonare. L'unico potere che ha Dio è quello di perdonare. E Gesù è venuto a rivelare questo potere di Dio. Noi pensiamo che Dio abbia infiniti poteri, possa fare, disfare. No. Il potere vero di Dio divino è quello di perdonare. Cioè di amare senza condizioni di uomo. Questo è il vero potere. Quel potere che lo porterà in croce. Tutti gli altri sono ambigui, gli altri poteri, ce ne abbiamo anche noi di potenti che fanno miracoli, eccetera, sono ambigui. Il potere di perdonare, di amare, di dar la vita.
Come in effetti i poteri di altri poteri avvincono,
fanno
legano, questo scioglie. È un potere assoluto questo, perché è sciolto e libera.
E questo sulla terra, cioè il potere che è di Dio ora è sulla terra in Gesù, il potere di slegare Dio.
L'ultimo versetto: e fu risvegliato e subito, sollevato il lettino, uscì davanti a tutti. Sì che rimasero meravigliati tutti e glorificavano Dio dicendo: così non abbiamo mai visto.
Ecco, diciamo qualcosa sul lettino, perché è venuto fuori già tre volte, lo portano sul lettino, Gesù gli dice: adesso portatelo tu il tuo lettino, e lui si porta il lettino. Vuol dire che significherà pure qualcosa se viene raccontato tre volte questo lettino.
Quattro volte detto per l'esattezza.
Sì, va bene, sì. Allora, cos'è questo letto nel quale il paralitico sta? Il suo letto di contenzione, che rende visibile la sua paralisi, ma anche sul quale può essere trasportato. Poi se lo porta lui. Probabilmente questo letto è il simbolo della legge, che lo tiene lì legato immobile. E la legge cosa fa? Porta da Gesù. Cioè la legge mi persuade che del mio male, del mio peccato, e mi porta a chiedere il perdono. Quindi è una funzione positiva anche la legge. Cioè la legge mi fa capire che non è bene quel che sto facendo. Se mi tiro una martellata sul dito, capisco che non è bene perché mi fa male. Una legge biologica, se mi sa sentire il dolore. Così anche la legge religiosa ha un valore. Non perché ti lega, ma perché ti fa vedere che l'obiettivo sarebbe un altro. Siccome tu non lo osservi, ti dice: guarda che tu sei sbagliato. E la legge allora mi fa vedere il mio errore. Ma facendomi vedere il mio errore, in qualche misura mi porta allora a il perdono, dicendo: è sbagliato che sia così, allora cosa si fa? Dopo l'incontro con Gesù che perdona, lui non è più nel lettino, ma lui porta il lettino. Cioè chi è amato, è chiaro che poi osserva la legge. Se uno è amato, certo che non uccide, non ruba, non mente. Se uno è perdonato, diventa uomo nuovo, capace di vivere la legge, che è l'amore. Mentre prima la stessa legge gli evidenziava il suo male e lo teneva paralizzato. Cioè la legge fa vedere ciò che è bene, ma non ti dà la forza del bene.
Pensando anche che termini medici, la legge è diagnostica, ma la funzione terapeutica risolutiva non è della legge, è da parte di Gesù, che appunto libera, guarisce, si prende cura e cura. Quello che dice Paolo, cioè, che la legge è come il pedagogo non è che istruisse, il pedagogo menava il bambino, lo menava nel senso che non appena lo conduceva dal maestro, ma poi lo pestava, insomma, perché si usavano dei metodi piuttosto, diciamo, repressivi. Con la legge diagnostica, terapeuta è Gesù.
E poi un altro dettaglio, Gesù gli dice va a casa tua. Interessante. Lui che era immobilizzato ora ha l'ordine di camminare, dove? Verso casa sua, finalmente ha una casa, verso cui camminare, ora che è libero. Prima non aveva casa verso cui camminare, era portata qua e là. Ora finalmente l'uomo è libero di camminare verso la sua casa, e vedremo dopo che casa è. Però la casa dove si mangia insieme, dove c'è il banchetto iniziale, dove uno vive la pienezza di vita. E alla fine la gente dice, non abbiamo mai visto nulla di simile. E la gente siamo anche noi che osservano la cosa e diciamo, questa cosa è veramente interessante, che sia questo il potere e che sia dato ora agli uomini sulla terra. Una cosa simile non ho mai visto.
Ok, sospendiamo qui la spiegazione, qualche istante di silenzio, il solito, riprendendo il testo, soprattutto riprendendo ciò che del testo abbiamo capito, ciò che del testo ci si è illuminato, abbiamo sentito con intensità, profondità.
Credo che stiamo andando già molto in là con questa domanda rispetto all'inizio dove siamo qui, ecco, dove mi sembra il centro è riuscire a intuire che c'è una libertà dai peccati, da ciò che ci blocca, che noi non ci aspettavamo. Ecco, poi il cammino attraverso il quale arriva questo sblocco. La coscienza dei peccati, i peccati si fanno per il cosciente. E c'era un famoso cardinale bio gesuita che fu scardinalato perché diceva l'uomo non riesce a peccare, perché deve avere l'uso di ragione per peccare, l'uomo non lo usa, almeno quando pecca. Lo fa perché agisce la vesturina paurosa, oppure non certo perché ragiona. La coscienza però ti fa male, è l'incoscienza che fa male. La presa di coscienza certamente è già un senso di, un segno di libertà. Ma io credo che uno possa prendere coscienza del male e del peccato solo se c'è uno che lo perdona. Ti spiego. Se io faccio del male a uno, che in fondo è carogna, ce l'ha su con me, non faccio nessun peccato. Sono difeso in anticipo. Se no me l'avrebbe fatto lui. Se invece è uno che mi vuol bene e mi perdona, dico, ho sbagliato. Per cui le mie responsabilità me le assumo solo davanti a uno che mi accetta, davanti a un altro io mi difendo e mi giustifico. Per cui il peccato io lo conosco solo davanti a uno che mi ama. Tanto è vero che solo davanti a un Dio che dà la vita sulla croce per bestemmia, uno dice, beh, allora posso anche riconoscere di aver sbagliato, già non mi mette in croce, è andato lui al posto mio. Cioè proprio sei disposto ad accettare il tuo errore quando vedi che è perdonato, è superato, se no non lo accetti, è chiaro, mi bloccherai. Infatti notate, no, quando viene uno a confessarsi, soprattutto a Pasqua, che ha fatto nulla di male, normalmente sono 40 anni che non si confessa, e poi ha fatto il resto, che va benissimo, ma è chiaro che se viene perché intuisce che c'è qualcosa, no? Ma normalmente uno che fa errore dice, io ho fatto nulla di male. Sì, per disattenzione ne ho fatti fuori 3-4, mi ero lasciato in cammino, ero distratto, non ci ha fatto caso, in ufficio chissà quante persone ho fatto fuori, non importa, comunque ho fatto carriera, non si accorge. E solo quando uno comincia a aver presente che gli altri sono fratelli, che Dio è padre, ci ama, dice, non ne fate più di quanto credete. Sono più bloccato di quel che pensavo. Non so. Quindi è un po' un cammino anche lento, se vuoi, la riconciliazione, nel senso della vita, raggiungere l'armonia piena. Però questa armonia ha un principio, che è l'illuminazione, il risvegliarsi, è capire che Dio mi vede. È capire che sono davanti a un'accettazione, un amore assoluto per me. Allora comincio a camminare e a riconciliarmi. Che poi cammini tutta la vita.
Io mi sento di aggiungere qualcosa dicendo, portando innanzitutto l'attenzione non sul soggetto e sul eventuale ipotetico suo cammino personale, soggettivo, ma piuttosto sugli altri, su Gesù. Ecco, mi pare che il testo suggerisce questo. Questo qui non ha chiesto di essere portato là, non ha portato là, bontà di questi che non portano. Non ha chiesto di essere perdonato e Gesù perdona. Cioè è tutto, come dire, una specie di proclamazione, più che allusione a un clima di grazia. E nella grazia, nella bontà di questi che si prende cura di lui, che viene portato da Gesù. Ed è Gesù che viene incontro a lui. Forse davvero è una sorpresa. La grazia è qualcosa che ci anticipa, ci sorprende. Non dice niente. Non risulta. Spesse volte ci sono questi che vengono portati da Gesù e dici, ma questo qui era consentente. No. Poi mi dice, magari mi è andata bene, non vada.
È la prima volta, tra l'altro, che si dice nel Vangelo di Marco, si parla di fede, si dice credete al Vangelo, ma è un annuncio di Gesù, qui invece vede la loro fede e non spiega cos'è, è vero. Verrà fuori altre volte, forse si spiega un po' alla volta cos'è la fede, allora potremmo vedere in questo brano in cosa consiste la loro fede, molto iniziale, che poi sblocca tutto. Nel fatto che non sanno bene perché portano quest'uomo da Gesù. Quindi la fede è nel fatto che si interessano di un altro e portano quest'altro da Gesù. Cosa capita poi non sanno ancora bene. Però certamente hanno un'attesa. E poi il risultato supera ogni attesa. O forse c'è anche una fede implicita che viene dal bisogno. Se mi chiedo, le nostre paralisi non sono conosciute come tali, non sono una forma di fede nel bisogno di camminare. I nostri blocchi non sono una forma di fede nell'essere liberi. Quindi può darsi che ogni nostro bisogno, la fede si scrive nel bisogno. L'uomo è bisogno di Dio, è bisogno di Dio. È bisogno di fiducia, la fede è fiducia. Fiducia in che cosa? Che l'altro mi vorrà bene, mi accetterà e farà quel che può. E questa è la fede fondamentale, da esercitare anche nei confronti di Dio. L'uomo vive di fede e di fiducia, se non muore si blocca. Però non è detto ancora così, però credo si intuisce che la fede è questa fiducia iniziale che parte dal bisogno che però non si chiude in se stesso, ma si espone all'altro dicendo farà questo. È il primo sblocco, no?
Ma sulla fede poi, proseguendo nella lettura del Vangelo, troveremo delle cose interessanti, perché qui Gesù elogia la fede, che pure è iniziale, senz'altro. Poco più avanti, non dico rimprovera, ma fa capire ai discepoli che sono di scarsa fede. Sulla fede Gesù insiste, perché è essenziale il discorso di fede, che è un discorso di collegamento vitale, non è questione di testa, di concetti, no? Ritenere il pacchetto di verità più o meno completo il pacchetto. Portando l'attenzione su Gesù ancora, io dico, Gesù direi è molto buono, allora si accontenta anche di una fede iniziale, ci guarda che fede, ma che roba, e magari è ben poco. Questo però, ecco, allora riporto l'attenzione su il soggetto che crede, non deve dire, allora, non devo dire io, beh, Dio si accontenta di una fede anche così iniziale, embrionale, una fede che ha fatto appena qualche primo passo, poi basta. No, no, proprio perché sento che è così buono, che si accontenta di poco, allora, come dire, aumenta maggiormente la mia fede in Dio, è proprio buono, caspita. Non posso fermarmi a un principio di fede spenta, ma cerco di aprirmi a avere la massima fiducia in Lui, che la fiducia è un aspetto della fede.
Questo blocco non può essere anche dovuto a una sola posizione di immagini, praticamente qui sta per collegamento, proprio perché parlando con il prossimo telefono, noi immaginiamo a volte l'altro e non lo sfruttiamo tutto. E noi cerchiamo comunque di risoluzione, cercando almeno nella legge, non ci sono delle norme che regolano, un rapporto con lui. Tutto è possibile, tutto certo, tutto è base, basso, messo. E invece noi siamo ridurre, noi siamo piccoli, queste necessità a volte tra lei.
Ecco, credo che qui abbiamo toccato un punto molto importante. Davanti a Dio o non ce lo immaginiamo in modo ben preciso con delle leggi e delle norme e poi ce ne dividiamo sempre di più, oppure sentendomi piccolo accettando che Lui è chi è, capisco che la sua grandezza è quello di perdonare e di amare. Allora il piccolo di cosa vive nel confronto dei genitori? Di fiducia. Uno vive di fiducia, se no muore fin da piccolo e anche da grande. È l'atteggiamento profondo vitale, e allora non butto le mie immagini su di lui, ma ho fiducia nel suo amore. Allora il piccolo è quello che vive di fiducia assoluta nell'amore dei genitori, tant'è vero che guai a deludere, che sta traumatizzato. Con Gesù viene riportata questa fiducia nel Padre. Abbiamo il trauma infantile da Adamo in poi, di una cattiva immagine di Dio che ci siamo fatti. Gesù viene a restituire la nuova. No, guardate che il Padre è uno che ama infinitamente. Abbiate fiducia. La mia piccolezza non è schiacciata da Dio, ma nella fiducia divento come Lui. Cioè, non sono più paralizzato, non sono più peccatore, non sono più legato nel letto, cammino, vado a casa, ho casa mia, so dove abitare, so dove andare. Se voi provate a immaginare, no, quando incontrate una persona qualunque, prima attentamente non lo conosco, guardate chi non conosce cos'ha. Sentimento hai? Diffidenza. L'ignoto per noi è diffidenza. Siccome poi non conosciamo bene né noi né noi stessi, neanche Dio né gli altri, la diffidenza verso noi è subito. Ed è questo il nostro blocco, la diffidenza. È mortale. La fiducia è l'atteggiamento opposto. Cioè, voglio bene a me perché le altre vogliono bene a me e anch'io voglio bene agli altri. C'è di fiducia. Allora si vive. non è molto chiaro. Questa tarde poi verremo a toccare questo punto in modo esplicito, vedendo il peccato originale in Genesi 3. Perché proprio il peccato originale, che è l'origine di ogni male attuale, è questa diffidenza. Vorrei che Dio fosse così, ma lo penso diverso. E poi c'è chi mi garantisce che è diverso. Cioè, in questa casa dove lui è presente c'è una siepe di gente che mi impedisce di vederlo giusto, oltretutto. Perché gli altri sono come me. Hanno tutte le loro immagini distorte e le proiettano su di lui e parlano male di lui. Per esempio, oggi mi ha detto uno, non so se è vero, spero che non sia vero, che su una chiesa del comasto c'è scritto, c'è fuori una croce grande con scritto: se ti avvicino ti salva, se mi rifiuti ti schiaccio.
Vorrei
si è attaccata male la croce, allora. Allora lo capisco. Ecco, è l'unica spiegazione possibile. Ecco, allora si capisce, l'unica spiegazione possibile. Ritenete che tutte le affermazioni di questo tipo siano di questo tipo, cioè barzellette?
No, secondo me c'è una cattiva lettura proprio determinata da questa percezione che mi vedevo di Dio. Una percezione che non so da dove derivi, cioè, oppure si può anche indagare, si capisce anche da dove può derivare. Effettivamente noi di Dio abbiamo un cattivissimo concetto. Dopo pian piano, attraverso l'esperienza, si può anche cambiare, e speriamo che sia presto che cambiamo la nostra percezione di Dio, ma l'idea iniziale è proprio che Dio ci schiacci, che ci avviciniamo meno, direi, sentiamo che ci schiaccia. Invece, vabbè, no, non vogliamo portare avanti troppo il discorso, invece lui è schiacciato per le nostre colpe, lui è schiacciato dalla nostra iniquità, dalla nostra ingiustizia. Il crocifisso è l'icona di questo, dell'amore per noi, ma anche del nostro schiacciarlo, perché forse la crocifissione vuol dire questo, annullare la persona, schiacciarsi.
Mi sembra che nel Vangelo non è mai usato, parla sempre di guarigione, non di miracolo. Poi noi abitualmente diciamo di miracolo, di paralitico, guarito, eccetera. Ma allora sono avvenuti effettivamente dei miracoli che sembrerebbe che non siano avvenuti. Viene da pensare che il miracolo sarebbe avvenuto se, quando dice i gorgi sono rimessi i tuoi peccati, la folla presente avesse manifestato enorme gioia, no? Invece ci sono gli scritti che criticano, gli altri che si fanno. Invece la folla praticamente gioisce rispetto al sicuro quando sta la vita. Quindi è una guarigione, il miracolo cos'è? Cioè è guardare, cioè, l'interpretazione letterale, guardare in alto, guardare in cielo. Quindi, il miracolo quando avviene, quando non guardo quello che succede, ma riesco a guardare Gesù, credo, no? Quindi in effetti in tutte queste cose
noi chiamiamo miracolo in genere la guarigione. Qui il miracolo non è la guarigione, quella è la guarigione. La guarigione è un segno di qualcos'altro, ma tu devi guardare qualcos'altro. E quello è il miracolo, la cosa da mirare.
Il miracolo non è tanto quello che fa Dio, perché lui può. Cioè, mi sembra il miracolo sia io che me ne accorgo. Cioè, quello è il vero miracolo. Qui non se ne accorge nessuno.
Si accorge la folla alla fine.
Si accorge la folla alla fine, ma quando penso, andando fino in fondo, non può che guardare Gesù quando lo vede sulla croce.
E c'è però un fatto, no? La guarigione è un segno. Guai a chi si ferma al segno.
E lo stolto. Lo stolto. Allo stolto indichi la luna, e lui cosa fa? Guarda il dito.
quello è chi guarda i miracoli stessi, non è guarito.
Chiaro, non guarda dove il segno rimanda.
Mentre invece il miracolo è proprio guardare dove rimanda il segno, però che ci sia anche il segno di Cristo. Perché se no dice una parola vuota e poi dammi delle prove, ecco. Quella è una prova, un segno che è vero che perdona. Però il vero segno da mirare sarà più in là.
Anche poi Gesù ripete più volte di non raccontarlo,
sì.
Se no uno si dice che ci sta.
Il vero miracolo è la fede. Cioè l'acquisto della fiducia. Questa è la fede, intendo la fiducia.
Era molto interessante che l'esperienza più forte sul fare di Dio è proprio nel peccato, no? E, molto presente la icona della discesa agli inferi, dove c'è Gesù che va a tirare fuori per mano Adamo a liberarlo dal peccato. La domanda è questa, ma non potrebbe essere una tentazione questa? E mi riferisco a quello che c'è scritto anche nella lettera ai Romani, dove dice continueremo a restare nel peccato perché abbondi la grazia. Mi riferisco a quello che diceva Filippo prima, no? La buca è grande per raccogliere tant'acqua.
Ecco, segui a leggere quel 6:1 di Romani, che c'è anche il 3, e ti dà la risposta. Cioè dice non sia, per i peccati ne facciamo già abbastanza, non è che bisogna fare. Bisogna prenderne coscienza, e ne posso prendere coscienza solo davanti all'amore. Se io penso davvero alla bellezza dell'uomo che si sente perdonato, amato, si perdona di vivere, è accettato ed è sbloccato, è veramente la cosa, questo è il miracolo, la cosa da vedere, che poi è il figlio dell'uomo che perdona. Gli altri sono segni, cioè tutti gli altri cosiddetti miracoli sono dei segni di questo che è il miracolo.